manifestazione. Questa stupida slide vi sta a spiegare una cosa che è sempre molto difficile da capire e anche da spiegare. La fondamentale differenza che esiste tra i regolamenti di esecuzione e i regolamenti di attuazione. I regolamenti di attuazione dicono che una certa materia è disciplinata per i principi della legge e nel dettaglio dai regolamenti. I pubblici uffici. Il principio di buon andamento della pubblica amministrazione è disciplinato dalla legge. Gli atti di organizzazione dei ministeri e degli altri apparati pubblici è fatto con regolamento. Il regolamento di esecuzione è invece un'altra cosa. Il regolamento di esecuzione non incide sulla fattispecie. Vi devo spiegare che cos'è una fattispecie. Eccolo qui. Con l'ausilio di Homer Simpson tutto diventa più semplice. È terminologia tipicamente da giuristi, è chiaro. La fattispecie è la descrizione di un fatto. Ed è una parte della norma giuridica. La norma giuridica ci dice quali sono le conseguenze che il diritto, l'ordinamento, collega a verificarsi di una fattispecie. Chiunque uccida la suocera è punito con anni tot di reclusione. Qual è la fattispecie? L'omicidio della suocera. Quello è l'ipotesi astratta. Qui è riportata la norma sull'omicidio. Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore a anni 21. Questa è la fattispecie astratta. Qui c'è Homer che sta strangolando Bart ed è la fattispecie concreta. L'omicidio, cioè, lo sta stritolando. Quello è un fatto. Questa fattispecie concreta viene sussunta sotto la fattispecie astratta. Arriva la polizia, esamina il cadavere, vede che innanzitutto che è morto, che è morto da tot ore, che è stato strangolato, poi siccome fa una rapida indagine, trova ancora le pelle del collo di Bart sulle mani del padre, lo arresta, è uno dei casi previsti dalla legge d'arresto cautelare, e lo porta davanti al giudice. E verrà condannato per la fattispecie di omicidio. Ok? Questo è il gioco tra fattispecie astratta e fattispecie concreta. Ora, dove c'è riserva di legge, bisogna distinguere tra quelle relative e quelle assolute, perché in quelle relative il regolamento può integrare la fattispecie, è parte della disciplina. Ci sono i principi generali, ma la disciplina è fatta dai regolamenti. Nelle riserve assolute non c'è spazio per integrazione in via amministrativa della fattispecie. La fattispecie deve essere tutta contenuta nella legge. E i regolamenti non possono intervenire, salvo che non siano regolamenti di stretta esecuzione. Questa è una cosa non banale. Bussano alle 5 di mattina a casa vostra. Non è un buon segno. Speriamo che sia un ubriaco. Ma di solito non è un ubriaco. È la polizia che viene a arrestarvi. Voi dite chi è? E quello risponde, polizia apra. E voi cosa gli dite? Direi no, è una buona risposta. No, non apro. se non apro sfondiamo la porta. Mi mostri il tesserino. Se non fosse così, chiunque vuole entrare nel vostro appartamento per fregarvi quello che spera di trovarvi, fa finta di essere la polizia. E quindi il poliziotto tira fuori il tesserino e ve lo mostra per lo spioncino. A questo punto voi aprite un po', prendete il tesserino e lo guardate, non ci capite niente, vabbè, però cioè, la foto è quella, c'è scritto carabinieri e dovete farlo entrare. Chiedete il mandato di perquisizione, se non possono entrare. C'ha il mandato? Sì, ecco il mandato. Voi leggete il mandato, non ci capite niente, perché siete comunisti, economisti, e di conseguenza a questo punto lo fate entrare. Tutto questo non è disciplinato dalla legge, è disciplinato dai regolamenti. È ovviamente disciplinato dai regolamenti. Non è impensabile che la legge si preoccupi di dire di che formato deve essere il tesserino e che cosa ci deve essere scritto. Ovviamente no. La legge dice la polizia può entrare se si qualifica. Ma come si qualifica lo dice il regolamento. Ma vedete che qui non si incide nella fattispecie. Il regolamento sono semplicemente le gambe, ecco spiegato questo bellissimo, geniale slide, sono le gambe che fanno camminare il meccanismo. Vi do un esempio che ricorderò come un incubo. Voi sapete che Aldo Moro fu rapito. Qualcuno vi ha raccontato questa storia, bene. Il giorno che fu rapito io stavo beatamente sciando, allora sì che facevo una bella vita, sciavo. E stavo bellamente sciando, tra l'altro tra Italia e Francia non c'è nessun controllo, e la sera scendo a valle, per la Val di Susa non c'era ancora la superstrada, tutta curve, e dietro alla curva della strada gelata mi sono trovato le punte, si chiama il nastro con le punte del blocco stradale. Ho rischiato di finire nel burrone e mi è andata bene, perché in quei giorni una coppia di fidanzati che tornava a casa di notte si è visto uno col passamontagna e col barbone fermarlo per strada e, non sapendo chi fosse, se fosse un brigatista o un rapinatore o cose, questi hanno accelerato, era un carabiniere che gli ha sparato, li ha uccisi. Finalmente si sono decisi a fare un regolamento sui posti di blocco, capite? Era un regolamento, perché la norma di legge ti dice quando si può bloccare qualcuno e per quali fattispecie, ma come si fa un posto di blocco? Questo non è disciplinato dalla norma di legge, è il modo per far funzionare la legge, è disciplinato da un regolamento. La vita in quel caso dipendeva da un regolamento, ma il regolamento era una cosa che non integrava la fattispecie, era separata dalla fattispecie normativa, che diceva che nei casi in cui c'è il pericolo, bla bla bla, la polizia può disporre un blocco stradale. Fare il blocco stradale è una questione di tecnologia anche, dove metti le punte, che non è una cosa da poco, su una strada ghiacciata di montagna, oppure come tu fermi le macchine, che cosa devi dire per identificarti? Se tu ti travesti da brigatista e vuoi bloccare una persona, come fa la persona a capire che tu sei un poliziotto? La risposta è la paletta. Beh, già qualcosa. Non è che la paletta poi non possa essere copiata, rubata, o uno passando a 180 all'ora, che è la mia normale velocità di percorrenza, riesce a capire che quella è una paletta vera e non una paletta finta. Però tutto questo è affidato a atti regolamentari. È l'esecutivo, il ministero, che si preoccupa di disporre queste cose. Questa è la fondamentale differenza. Torniamo alle nostre belle riserve di legge. Allora, finora vi ho spiegato con abbondanza la riserva di legge formale, bilancio, trattati, atti che devono essere approvati dal Parlamento con il procedimento parlamentare. Poi vi ho spiegato la riserva di legge ordinaria, cioè materie che sono riservate alla legge formale, ma anche agli atti con forza di legge. E qui vi ho distinto le riserve assolute e quelle relative. Parlando di queste due riserve di legge, vi ho introdotto la figura del regolamento, perché la riserva assoluta esclude la fonte regolamentare, la riserva relativa invece ammette i regolamenti di attuazione che specificano la fattispecie legislativa. Poi vi ho introdotto anche la complicazione, ma non per mia cattiveria, perché le cose sono molto complicate, dei regolamenti di stretta esecuzione, le gambe, dicendovi che dove c'è bisogno di rendere operativa una legge, senza integrarne la fattispecie, possono intervenire i regolamenti di stretta esecuzione. Adesso vi dovrei parlare delle riserve rinforzate, che sono un problema diverso. Vedete, qui ci sono alcuni articoli della Costituzione che ci stanno a dire che in Costituzione ci sono alcune specifiche materie che sono affidate alla legge, ma con un contenuto procedurale più difficile. Cioè non basta il normale procedimento legislativo, la normale forma di legge, per approvare queste leggi. Articolo 7, secondo comma, il concordato. Il concordato è un accordo internazionale tra lo Stato italiano e lo Stato del Vaticano, che è uno Stato indipendente, che deve disciplinare i rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica. La norma costituzionale ci dice che quei rapporti devono essere regolati nella forma del concordato, cioè non possono essere regolati unilateralmente dallo Stato italiano, deve passare per un accordo con il Vaticano. Questo significa che le modifiche del concordato, che non sono frequentissime, vengono fatte tramite un procedimento che non è quello normale di approvazione delle leggi, un procedimento rinforzato. Il governo deve mandare ambasciatori nella città del Vaticano, non ci mette moltissimo ad arrivarci, devono trattare le riforme del concordato, poi il governo presenta alle Camere un progetto di legge in cui modifica la legislazione di attuazione del concordato. È stato fatto dal governo Craxi negli anni '80 una modifica del concordato. Quando il governo si presentò alle Camere c'era una clausola che le Camere non piaceva, ma non poteva modificare unilateralmente, per cui hanno interrotto l'approvazione della legge, hanno chiesto al governo di tornare oltre Tevere e rinegoziare quella clausola, e poi ripreso il procedimento legislativo. Vedete, è un procedimento legislativo specializzato e rinforzato. Non basta la normale garanzia della forma della legge. Qui c'è la garanzia rinforzata, c'è la forma della legge, ma a monte ci deve essere l'accordo con il Vaticano. Articolo 8, qui riguarda i culti acattolici. cioè in culti diversi da quello cattolico. Anche in questo caso i rapporti tra lo Stato e i culti cattolici sono regolati da un meccanismo che si chiama intesa. Che cosa deve regolare l'intesa? Beh, ci sono, ogni religione ha le sue riti per quanto riguarda il matrimonio, per quanto riguarda la sepoltura dei morti, c'ha delle questioni che riguardano l'assistenza dei malati, delle cose che riguardano l'assistenza ai militari e delle cose che riguardano l'8 per mille, cioè i soldi che lo Stato dà come scelta dei cittadini, che non funziona proprio così, una cosa abbastanza mal formulata. Comunque il principio è che i culti che hanno un'intesa con lo Stato regolano le loro cose, che possono anche essere cose semplicemente di rito, no? Il fatto di avere una festività e quindi avere del rispetto di quella festività, oppure certe manifestazioni, che possono essere manifestazioni pubbliche, eccetera, sono regolate dall'intesa. Che significa che lo Stato non può disciplinare unilateralmente queste cose. Alcuni sindaci leghisti avevano fatto un'ordinanza in cui dicevano: nel mio comune sono vietate manifestazioni religiose che non si svolgano in lingua italiana. Naturalmente ce l'avevano con i musulmani, ma c'è il piccolo problema che ci sono anche dei riti in latino. La parte più conservatrice della Chiesa cattolica, i riti sono ancora in latino, per cui anche quelli cadevano nel divieto, ma loro non lo sapevano perché non erano così vaccinati. Non si possono fare, perché la regolazione dei rapporti tra lo Stato e i culti è fatta con intese. E le intese sono state fatte per quasi tutti i culti, a partire dalla comunità ebraica, che è la minoranza religiosa più tradizionale, la Tavola Valdese, i protestanti, i buddisti, gli evangelici, gli avventisti, i musulmani no. Lo Stato ha più volte cercato di fare un'intesa con i musulmani, ma il problema è che i musulmani non hanno una religione che sia gerarchicamente organizzata. Veramente neanche gli ebrei lo sarebbe, però gli ebrei si sono costituiti in una comunità appositamente per avere l'intesa. I musulmani non riescono a farlo perché sono molto litigiosi, sono di tanti tipi, e di conseguenza è lo Stato che sta cercando l'intesa, ma ha difficoltà a trovare interlocutore, per cui quella che ormai non è la religione più diffusa in Italia dopo il cattolicesimo, perché gli ortodossi sono più diffusi, ma è una presenza molto importante, finisce con essere una presenza che non ha una legge che disciplini i rapporti. Altri hanno chiesto l'intesa, non l'hanno ottenuta, per esempio gli atei e gli gnostici hanno chiesto l'intesa con lo Stato, e lo Stato l'ha rifiutato dicendo: voi non siete una religione. Che è una cosa buffa, perché che autorità ha lo Stato di dire che cosa è religione e che cosa no? Uno Stato laico, su quale base costruisce il concetto di religione? È un problema così serio che è stato fatto esplodere qualche anno fa da alcuni burloni dei paesi del nord, che si erano inventati la religione dei pastafariani. Veneravano la pasta asciutta. Giravano, io li ho visti per Bologna una volta, un sabato, ridevano come dei pazzi, giravano con la pasta in testa e il mestolo in mano, e un pacchetto di santi spaghetti, perché questa era la loro religione. E in alcuni paesi hanno ottenuto l'intesa, perché uno Stato laico non ha modo di dire: tu sei un burlone e non sei una religione. Perché se andiamo a vedere dentro le religioni ci sono tante cose da ridere, no? Allora qual è l'autorità che può distinguere ciò che è religione ed è protetta da un'apposita garanzia costituzionale, è quello che non è. E i pastafariani hanno chiesto l'intesa anche in Italia, ma poi non hanno insistito perché hanno trovato altre cose più divertenti da fare. Mentre invece per gli atei agnostici il problema è rimasto lì, è di fronte ai giudici. Quello che è però interessante è che anche in questo caso noi vediamo che la Costituzione non si accontenta di dire c'è una riserva di legge formale per cui è il Parlamento che deve regolare questi rapporti. Ci dice che il Parlamento li regola previa intesa, il che vuol dire che il governo deve stipulare un'intesa con questi culti, i rappresentanti di questi culti, la deve mettere dentro a un progetto di legge, deve presentare la legge alle Camere e le Camere la approvano così com'è, non la possono modificare. Vedete, è un procedimento rinforzato questo, che serve per dare garanzie non soltanto di procedimento parlamentare, pubblicità, ma di garanzie di consenso delle minoranze che sono toccate da questi provvedimenti. E questo vi spiega anche altre riserve rinforzate. Per esempio, se si vuole passare un comune da una regione all'altra, o si vogliono fondere dei comuni, o si vogliono fondere delle province, e così via, cioè il cambiamento dell'organizzazione territoriale degli enti locali, la Costituzione ha delle norme apposite nell'articolo 132 e 133 che disciplinano procedimenti speciali. Ci vuole il referendum delle popolazioni interessate, ci vuole il parere del Consiglio regionale, cioè c'è un procedimento che è tutto speciale e che serve per garantire il consenso delle popolazioni a questo progetto di trasformazione territoriale. Il principio è che il procedimento legislativo garantisce la pubblicità e la dialettica maggioranza-minoranza. Le riserve rinforzate non si accontentano di questo perché sono diritti che non sono disponibili della maggioranza, tutela delle minoranze. Questo è un problema sempre difficile in Italia, dove non c'è nessuna cultura del rispetto delle minoranze e delle diversità e di conseguenza si pensa che a colpi di maggioranza si faccia tutto. Ma fa parte del senso della Costituzione rigida quella di porre limiti alla maggioranza parlamentare e questi limiti in questo caso sono proprio a protezione delle minoranze. In altri casi, riforme costituzionali più o meno recenti hanno introdotto procedimenti legislativi rinforzati con la richiesta di maggioranze più elevate per l'approvazione della legge. Io ho già fatto l'esempio della norma folle dell'articolo 79 Costituzione, che è la norma che disciplina l'amnistia e l'indulto. L'amnistia e l'indulto che fino al 92, mi pare più o meno, 91-92, era affidata al Presidente della Repubblica previa legge delle Camere, siccome era diventato un po' un abuso l'amnistia cancella i reati, già ve l'ho detto, svuota le aule giudiziarie, essere amnistiati vuol dire che il tuo processo viene interrotto e tu sei amnistiato, per cui non subirai nessuna condanna. E l'indulto invece è uno sconto di pene. Questi due strumenti erano abbastanza abusati, tutta una serie di condoni edilizi erano essenzialmente amnistie, per cui ogni tanto lo Stato interveniva e faceva un'amnistia per i reati finanziari o un condono per gli abusi edilizi e così via. E nell'inizio degli anni 90 il Parlamento disse basta, adesso introduciamo una riforma costituzionale votata ad ampia maggioranza, assolutamente folle, con cui si dice che l'amnistia e l'indulto deve essere votato da legge parlamentare, forma della legge, riserva assoluta, e a maggioranza dei 2/3, non soltanto nella votazione finale, ma anche nella votazione articolo per articolo. Me ne ho parlato l'altra settimana dicendovi che questa è una norma folle, perché è più facile cambiare la Costituzione che attuare questa norma. Da allora amnistia e indulto ufficialmente non si fanno, però i condoni di fatto si fanno lo stesso, perché non sono concepiti come amnistia. Più di recente, e questo ve lo segnalo perché è molto interessante, con la riforma dell'articolo 81, legge di bilancio, si è introdotto una legge che disciplina i contenuti della legge di bilancio, e questa legge è approvata con maggioranza assoluta. Perché è interessante? È interessante per questo motivo. Io finora vi ho introdotto, si vede? Sì. Vi ho introdotto due criteri di soluzione delle antinomie, del contrasto tra norme. Il criterio cronologico e quello gerarchico. Adesso vi devo parlare di un terzo criterio che si collega a questo caso. Qual è il problema? Il problema è che noi non ci facciamo mancare nulla. Tutto ciò che può incasinare le cose, noi ce lo prendiamo. Che cos'è che rende veramente complicato e instabile il sistema delle leggi? La risposta è il criterio di specialità. Il criterio di specialità ci dice che tra due norme contrastanti prevale quella speciale, l'altra non è applicata. E che cosa vuol dire questa cosa? Questa cosa vuol dire che se c'è una legge che disciplina, che so io, l'istruzione universitaria, e poi si fa una leggina che disciplina il corso di istituzione di diritto pubblico, si ritiene che la norma speciale, disciplina speciale, prevalga su quella generale. È anche comprensibile che sia così. È una norma più vicina al caso. Tu hai discipline generali, che so io, dell'assistenza sanitaria, e poi c'è una disciplina speciale che riguarda, che so io, la psichiatria. È una disciplina più ristretta, più adeguata alle fattispecie da regolare, e quindi si concepisce come deroga alla disciplina generale. Il genere è la specie, la norma speciale deroga a quella generale. Vedete, l'abrogazione comporta, scusate, il criterio cronologico comporta abrogazione, che opera per il futuro, i rapporti precedenti restano regolati dalla vecchia norma. L'annullamento, la gerarchia, comporta annullamento, per cui la norma invalida viene fatta cadere con effetto retroattivo. La specialità comporta deroga. Qualche volta è previsto dalla stessa legge i casi di deroga. Salvo che, viene punito con salvo che è un'eccezione, è il rapporto che c'è tra la regola e l'eccezione. La norma speciale è un'eccezione. La disciplina dei trattamenti sanitari è questa, salvo che non si tratti di cure psichiatriche, perché allora valgono queste norme più specifiche. Può essere contenuto nella stessa legge, qualche volta nello stesso articolo, ma comunque è norma generale, norma speciale. Perché ha effetti molto negativi sull'ordinamento questa cosa? Perché questo principio fa sì che le leggi più pensate, le leggi più generali, le leggi di sistema, non siano messe a riparo dalla erosione da parte delle leggine, di piccole leggi, di piccole norme contenute certe volte in atti imprevedibili. Classica la legge finanziaria, che ogni anno contiene centinaia, qualche volta anche migliaia di piccole norme, e queste piccole norme, essendo speciali, derogano la disciplina generale. Questo è un grandissimo problema che il legislatore italiano non ha mai saputo affrontare, oltre che risolvere, se non con dei tentativi. Per esempio, se voi leggete, lo dovrete fare quando farete diritto tributario, il cosiddetto codice del contribuente, che è una legge qualsiasi, che hanno chiamato codice perché a Berlusconi piaceva molto passare per Giustiniano che fa i codici, è il codice del contribuente, c'è una norma che dice: la presente legge non può essere derogata, ma solo abrogata espressamente. Cioè, vorrebbe dire che le leggi successive o abrogano espressamente il codice, o se no prevale il codice. Questo è una sciocchezza. È una sciocchezza, perché le leggi successive prevalgono su quelle precedenti e le leggi speciali prevalgono su quelle generali. Fine del discorso. Questi sono criteri generali che presiedono a tutta l'interpretazione giuridica e ai rapporti tra le fonti. Non c'è modo per scappare a questa regola. Nei paesi che non sono stupidi, e quindi non in Italia, si è introdotta una differenziazione tra le leggi. Lo si voleva fare anche con la riforma che gli italiani hanno bocciato nel dicembre 2016, e cioè introdurre la figura della legge organica. C'è in Francia, c'è in Spagna, cioè di leggi che hanno un procedimento diverso dalla legge normale. Sono in sostanza messe a un livello gerarchico superiore alla fonte primaria, che sta tra la Costituzione e la fonte primaria. Sono leggi strutturalmente rinforzate. I meccanismi che ha introdotto la Costituzione con le riserve rinforzate sono proprio meccanismi che pongono a riparo alcune leggi dalle leggi successive. Se tu vuoi cambiare i rapporti tra Stato e Chiesa, lo devi fare col concordato, che vuol dire che qualsiasi legge successiva per modificare la legge concordataria deve seguire la procedura concordataria. Ma quelle sono singole isole, singole leggi rinforzate, e invece non c'è una produzione di leggi organiche che siano poste a riparo dalle leggine cosiddette, dalla legislazione di ogni giorno. L'articolo 81 riformato cerca di fare proprio questo, e lo fa, direi, forse per la prima volta in maniera così pensata. La disciplina dei contenuti di bilancio è contenuta in una legge rinforzata per maggioranza, ed è molto interessante questo meccanismo. Infatti c'è qualcuno che lo sta studiando per riuscire a capire quanto regge. Il che significa che se tu l'anno dopo vuoi fare un bilancio che deroga alla disciplina generale del bilancio, devi prima modificare la disciplina generale del bilancio con una legge rinforzata, approvata a maggioranza assoluta. Ora, il fatto di approvare la maggioranza assoluta non è un grosso rafforzamento. perché viva Dio, il governo generalmente dispone della maggioranza assoluta, se no è destinato a durare pochissimo, no? Ma le leggi possono essere approvate a maggioranza relativa, ma in larga parte di fatto sono approvate a maggioranza assoluta. Però scrivere in Costituzione che quella specifica legge deve essere approvata a maggioranza assoluta significa che tutte le altre leggi non possono disporre in deroga se non seguendo quel procedimento e modificando espressamente quella legge. È l'unica cosa interessante che hanno fatto nella riforma dell'articolo 81, che tanto si blattera, ma non ha cambiato granché. Ma quella invece è una cosa molto interessante, che vuol dire che in questo modo si è cercato di stabilizzare quella che è la disciplina generale del bilancio. Perché lo si è fatto? Lo si è fatto perché da molti, molti decenni si è avuto questo problema. La vecchia Costituzione, il vecchio articolo 31, e dico quest'ultima cosa e poi me ne vado, promesso, il vecchio articolo 81 diceva che con la legge di bilancio non possono essere introdotte nuove spese e nuove entrate. Cosa voleva dire? Che la legge di bilancio era una legge meramente formale, era una legge che dava la proiezione contabile di decisioni già assunte con le leggi ordinarie. Tu non potevi con la legge di bilancio introdurre, che so io, un nuovo ticket o una nuova esenzione, dovevi farla con una legge a parte. E questa indicazione costituzionale aveva un profondo senso, perché la legge di bilancio è un documento contabile, un bel mattone di numeri in cui per ogni capitolo di spesa descritto succintamente c'è la previsione di spesa di entrata, e non si svolge un effettivo controllo parlamentare sulle singole voci. Per cui, sterilizzando il bilancio, dicendo che il bilancio non può introdurre nuove spese e nuove entrate, si è garantito la possibilità per il Parlamento di controllare le decisioni di spesa del governo. Quelle dovevano essere assunte con un altro atto. E questo atto fu inventato e fu nominato legge finanziaria e poi si chiamò legge di stabilità. E questo atto precedeva il bilancio e conteneva tutte le modifiche della legislazione vigente, proprio perché la legge di bilancio non poteva farlo. Ma queste modifiche della legislazione vigente erano talmente tante che la legge finanziaria cominciava ad avere dimensioni enormi ed era scritta anche in maniera totalmente leggibile. Quando usciva la legge finanziaria, sempre a dicembre, insieme al bilancio, le pubbliche amministrazioni per alcuni mesi stanno a cercare di capire cosa era successo, perché era scritto, che so io, l'articolo 127 della legge tale tali è rifinanziato per tanto, salvo per la voce X, e non si capiva niente. Per di più, le leggi finanziarie venivano votate in fretta e furia con tecniche parlamentari allucinanti. Non so se me ne ha parlato Guazzalotti, non credo. E cioè, ogni anno c'è uno psicodramma, perché siccome bisogna arrivare a Natale con la legge approvata, si faceva che all'ultimo momento il governo arrivava con un maxi emendamento e il voto di fiducia. Il maxi emendamento riduceva la legge finanziaria a un articolo unico. La legge finanziaria di quest'anno, approvata nel dicembre 2017, è in articolo unico, ma contiene 1300 e passa commi. La differenza è che l'articolo c'ha un titolo, il comma no, per cui non si sa che cosa contiene. Capite? E questo era il gioco della rincorsa continua, per cui si faceva una riforma della legge finanziaria, ma poi di fatto, non avendo resistenza alla deroga, le finanziarie successive riempivano la legge di contenuti più vari. E allora hanno cercato di uscire da questo problema con questo espediente. I contenuti della legge di bilancio sono disciplinati da una legge che non è derogabile dalle leggi successive. Può essere modificata espressamente a maggioranza assoluta, ma non è derogabile. E quindi può imporre dei limiti ai contenuti della legge di bilancio. Che questo gioco abbia funzionato, che questa aspettativa si sia realizzata, è tutto da verificare. Ha molti dubbi che riescano a mettere sotto controllo quello che è il motore politico del paese, per cui tutte le tensioni politiche si scaricano sulla legge di bilancio, e questo ovviamente rende molto stressata la sua approvazione. Bene, prossima settimana, lezione solo giovedì. Thank you.